E poi adesso andiamo avanti e vediamo un po'. Ecco. Quindi una ricerca sul limite l'abbiamo anche giustificata in questo modo. Allora, nei tempi antichi, cioè se noi consideriamo appunto, anche magari anche senza andare tantissimo in là, pensiamo ai nostri nonni, eccetera, vediamo che la società era tutta fatta in modo diverso, anche le persone erano in qualche modo molto di più vincolate dalla loro condizione, quindi in qualche modo il limite, l'esperienza del limite era qualcosa che veniva vista come impossibile da contestare, da superare. Ecco. Nello stesso tempo invece vediamo cosa sta accadendo oggi. Oggi sta accadendo che invece siamo chiamati proprio ad assumere il limite, a non viverlo in modo passivo. E proprio anche pensiamo al mondo globalizzato, pensiamo a tutti gli studi, anche all'avanzare di tutte le scienze, le discipline che in qualche modo si sono interfacciate con il limite, dalla medicina, alla filosofia, alle scienze umane. Ecco, questo tema del limite è veramente un tema trasversale, importantissimo, molto sentito. Proprio perché fa parte della nostra vita, in quanto creature, in quanto persone che aspiriamo all'infinito, ma siamo finiti. Ecco, no? Quindi, allora a questo punto abbiamo detto: ma allora, ma che cosa, appunto, che significato avrà il limite ora? Andiamo avanti. Ecco. E poi ci siamo chieste un'altra cosa, proprio legata alla nostra vita dell'ideale. Ma il vivere questa spiritualità, la spiritualità dell'unità, può fornire degli strumenti per in qualche modo gestire meglio il limite di quanto vediamo fare alle volte normalmente? E poi la seconda domanda ancora più forte, no? Ma cosa comporta per la psicologia? Vivere il limite avendo, ecco, la visione del limite a Gesù. Gesù ce lo dice Chiara, è uno dei cardini della nostra spiritualità, Gesù che ha assunto in sé ogni limite. Allora ci chiedevamo proprio, ma chissà che cosa troveremo in questa ricerca. Allora andiamo avanti. Allora, come abbiamo fatto a fare questa ricerca? Lo strumento sono state delle interviste narrative, quindi siamo andati a intervistare due campioni di persone, appunto una parte che conosceva in qualche modo aderiva alla spiritualità e una parte che invece non lo conosceva, di anche tre fasce d'età, quindi persone giovani, persone intorno ai 30 anni, 35, persone più grandi, quindi tre fasce d'età. E abbiamo chiesto sostanzialmente, o meglio abbiamo cercato un po' di capire, appunto, se il limite veniva visto in modo positivo o negativo, le occasioni, in quale limite era stato sperimentato, e poi anche la parte appunto derivante dall'educazione ricevuta, cioè che idea hai ricevuto del limite in famiglia, nei tuoi genitori. Andiamo avanti. E ovviamente, appunto, alla parte di campione che invece conosce e aderisce in tanti modi diversi, tanti livelli diversi, la spiritualità di Chiara, abbiamo chiesto: ma l'essere in questa spiritualità, cosa ti dice rispetto al limite? Cosa ci hai trovato? Hai trovato qualcosa, soprattutto pensando alla gestione del limite? Ecco, andiamo ancora avanti un pochino. Ed ecco, cominciamo adesso a vedere quali sono state le risposte. Allora, rispetto, scusate un attimo che mi confronto con i miei fogli. Allora, rispetto a che cosa il limite mi dà, qual è la sua funzione, che cosa mi serve il limite, possiamo dire che abbiamo raccolto delle risposte veramente interessanti, proprio ma molto varie e molto, come dire, ogni persona aveva il suo modo di intendere il limite. Allora, abbiamo raggruppato le risposte come principali. Allora, una è la prima, la più eclatante. Il limite è un'occasione di apprendimento, anche molto, come dire, che mi pesa alle volte, perché può essere che faccia un'esperienza appunto frustrante, quindi considero il limite come negativo, come qualcosa che non mi permette, ecco, di fare qualcosa, oppure mi ha trovo come una porta chiusa, il limite come una porta che non si apre, però in questo modo posso conoscermi meglio e posso anche conoscere meglio gli altri o anche capisco meglio la situazione che sto vivendo. Un'altra possibilità è vedere il limite come il limite che mi dà una protezione, quindi una protezione per me. Perché? Perché mi aiuta a interiorizzare, mi ha aiutato a interiorizzare le regole del vivere e quindi facilmente in questo modo magari ho evitato di assumere dei comportamenti che potevano essere dannosi per la mia salute, per la salute degli altri. Pensiamo appunto alle dipendenze, pensiamo al vivere sul filo di rana, insomma sul rischio, no? Ecco, che purtroppo alcune persone, ecco, le fanno abitualmente. Ecco, andiamo avanti. Ecco, un'altra funzione del limite è anche essere, dice, ma il limite in effetti mi facilita nelle relazioni, perché comprendendo qual è il mio limite e qual è il limite dell'altro, questo può aiutare nello sviluppare una condivisione, un senso di solidarietà, insomma, in definitiva mi può aiutare nei rapporti interpersonali. Ancora, il limite è fonte di protezione verso gli altri, è una garanzia per la convivenza sociale, nel senso che io assumo maggiormente un senso di responsabilità verso quello che faccio, e quindi probabilmente sarò guidato a non danneggiare l'altro o anche a essere più attento all'ambiente dove vivo. Ancora andiamo. Ecco. Un'ultima cosa rilevata, anche se non da tutti, ecco, è stata: ma il limite mi può spingere verso un impegno. Quindi mi abitua, posso imparare ad aumentare, come dire, l'allenamento nel provare a superarmi, nel provare a progredire e magari posso anche riuscire a spostare il limite un po' più in là. Ecco, queste sono state le risposte principali che sono state ottenute. Proviamo ancora ad andare avanti. Ecco, allora adesso vediamo un pochino il confronto, cioè tra questi due sottogruppi che ci hanno raccontato cos'è stato per loro il limite, vediamo che tutto sommato, ecco, per tutti il limite è fonte di possibilità di maggiori apprendimenti. Ma vediamo dove si situano le differenze. Questo è proprio bello, no? Perché è un pochino la conferma di quello che già lo sappiamo in fondo, cioè che chi conosce la spiritualità è più portato a pensare al limite in un'ottica di rapporti interpersonali, cioè ha più l'altro dentro di sé. Viceversa, chi invece non conosce la spiritualità, magari è appunto una persona assolutamente brava, non è una questione di valore, è proprio una questione di ottica. È più facile che queste persone, più frequentemente in qualche modo noi abbiamo trovato, ponessero l'accento del limite come fonte di protezione per sé, quindi in senso più legato al proprio io. E qui vediamo un po', no? Già questa diversità che è data dalla, diremo noi con un termine nostro, dalla spiritualità collettiva. Ecco, andiamo avanti. Allora ci siamo fatti una domanda che è più che altro un auspicio. Ecco. Considerare se stessi, ecco, la propria soggettività aperta all'altro e quindi essere più rivolti alla relazione di reciprocità, di comunione anche, perché se voi leggerete un pochino i testi dei nostri convegni, dei nostri congressi, vedrete come la relazione di reciprocità è già una realtà per la psicologia, è la relazione di reciprocità di comunione che è dentro il nuovo di Chiara, che ancora non è stato come tirato fuori, studiato dalla psicologia. Ecco, allora noi abbiamo pensato di porre questo tipo di domanda, di ipotesi. Se appunto la spiritualità dichiara il vivere questa spiritualità possa essere proprio un antidoto all'individualismo così imperante. E l'altra cosa, che cosa potrebbe succedere se si estendesse questa visione antropologica, questa visione dell'uomo aperto alla relazione e ad una relazione di qualità, ecco, dove c'è di mezzo il cercare di vivere in comunione gli uni con gli altri, con tutte le difficoltà ovviamente che ci sono, proprio i limiti, no? Ce lo dicono, ma l'estendersi insomma, il fare proprio di molte persone di questa visione non sarebbe proprio la, come dire, non porterebbe ad un cambiamento culturale, non aiuterebbe quindi a valorizzare maggiormente il bene comune? Ecco, queste erano un po' le considerazioni che ci venivano. Ecco. Allora, e poi, se vi ricordate, prima dicevo, avevamo un po' pensato che, insomma, i giovani sono quelli che, nei quali maggiormente si vede, ci sembra di vedere quantomeno una non assunzione del limite, una non farsi carico, no, del limite. E perché appunto sappiamo che, insomma, i ruoli genitoriali sono un po' in difficoltà, specialmente il ruolo paterno non è ancora spesso ben stagliato, non ha ancora trovato un posto anche di reciprocità, diciamo, tra ruolo maschile e femminile. E allora vediamo che questa ipotesi clinica che avevamo, ecco, non è stata invece trovata. Questa è anche interessante. Cioè, sia tra le persone giovani che quelle meno giovani che abbiamo intervistato, quello che era maggiormente significativo era proprio la coerenza, cioè il grado di coerenza che avevano ricevuto in famiglia. Quindi anche per i giovani, no? Un giovane che ha potuto, insomma, ricevere un'educazione in qualche modo dove gli è stato un po' impartito un senso del limite, ecco, un senso protettivo per sé e per gli altri, ecco, questo stesso giovane era appunto assolutamente sicuro di, anche nella propria identità. Allora, quindi ci sembra proprio di dire questo, no? Che non è tanto quindi essere giovani o essere meno giovani, ma è significativa proprio la congruenza che possiamo aver sperimentato in famiglia. E sappiamo che questo, la congruenza è proprio uno dei fondamenti che rendono possibile la costruzione di un'identità personale, diremo insomma, solida, di una certa solidità, sana e aperta, quindi pronta anche a nuovi apprendimenti, non rigida. Ecco, quindi ci sembra importante anche questo. Spero di non sforare troppo. Quanto tempo ho ancora? Voi mi potete dire?
Allora, sono le 9:30, direi che...
Cinque minuti?
Sì, 5 minuti, dai.
4, va bene, ok. Allora, l'ultima cosa. Che in che modo si può gestire il limite? Quali sono le strategie che possiamo mettere in atto per gestire meglio il limite? Ah, mi sono dimenticata di forse dire una cosa un po' importante, cioè il limite che noi abbiamo considerato, come forse state capendo dal mio discorso, è il limite nelle relazioni, quindi di tutti i tipi di limiti possibili ci siamo, come dire, focalizzati su questo, no? Ecco, allora le tappe, come una, abbiamo visto che è molto importante questa possibilità di rielaborare personalmente il limite. E questa rielaborazione comunque prevede delle tappe, non è che si fa dall'oggi al domani in modo univoco, insomma. Ecco, quindi ci sono delle tappe, e quali sono? Potrebbero essere proprio queste, no? Quindi dare un senso a ciò che mi sta accadendo, cerco di trovare un senso di questo, avere fiducia e pazienza con se stessi e con l'altro. Poi posso anche avere quest'altra capacità, quella di decentrarmi, vuol dire essere un pochino, come dire, tenere presente insieme a me anche tenere presente del bene dell'altro, chi è l'altro per me. E poi l'altro aspetto importante è questo della possibilità di affidarsi ad un progetto, per chi è, appunto, era nella spiritualità, era un progetto con la P maiuscola, che si capisce poco alla volta, cioè anche qui ho la pazienza che mi si sveli quello che il limite mi può dire, mi può dare. Andiamo avanti. Un'altra strategia è quella dello scoprire che posso avere il supporto anche degli altri. E attraverso che cosa? Attraverso la condivisione, attraverso il confronto, anche il potersi rispecchiare, il chiedere aiuto, l'imparare dall'esperienza dell'altro, degli altri, ecco, e quindi in qualche modo fare memoria di tutto quello che ho visto, ho vissuto anche per la mia vita, per quello che devo fare io. Ora andiamo avanti. C'è ancora un'altra possibilità. Tutto questo è giusto, però molte volte devo accettare il limite come proprio parte integrante della natura umana. E questa accettazione, che cos'è che mi dà? Accettazione in senso attivo, ovviamente, non in senso depressivo, eccetera. Questa accettazione mi porta a poter dare importanza anche a qualcosa che normalmente sarei portata, come dire, a sfuggire, la sofferenza, ecco, ad esempio. E poi mi aiuta a rialzarmi, a ricominciare, diremo noi. Poi un'altra strategia può essere proprio quella di affrontare il limite, di provare anche a valicarlo, vuol dire cercare anche delle vie alternative. Non è tanto che mi interessa il risultato in sé, ma posso in questo modo continuare a tenere, come dire, più a bada, anche posso gestire meglio il timore, le tensioni, eccetera. Allora, sto andando un po' di corsa e vediamo che cosa mi può portare la spiritualità, quindi che cosa abbiamo trovato, no? Che cosa soprattutto pensiamo che c'è molto di più, ovviamente, di questo piccolo studio che ha, insomma, è come l'inizio, no? Di qualcosa che vorremmo approfondire molto di più. Allora, dicevamo che il vivere la spiritualità dell'unità porta sicuramente ad avere dei comportamenti, degli atteggiamenti che sono aperti all'altro, appunto, e che quindi si rivelano come portatori di prerequisiti verso il dono di sé. Ecco, verso come posso imparare a donare me stesso se non ho questi requisiti, diremo, preventivi. Ecco, e poi abbiamo anche visto appunto che le persone che vivevano questa spiritualità potevano contare su un maggior numero di strategie per il superamento e la gestione del limite, ecco, rispetto agli altri. Quindi un po' tutta la gamma di strumenti che vi ho illustrato prima. E soprattutto, questa è la parte più forte che abbiamo solo toccato ovviamente così di striscio, diremmo, è che la spiritualità ci propone Gesù, la figura di Gesù, e come di chi ha vissuto la sofferenza in un modo che poi si è rivelato fecondo, molto fecondo, anche se questo in modo un po' misterioso, no? Un po' come questo discorso perdo me stesso, ma in realtà io trovo il vero me in questo atteggiamento, in questo agire. Quindi diremo che il punto della spiritualità che Gesù ha abbandonato è in realtà la Magna Carta, ecco, di come vivere il limite. Certamente rappresenta per la psicologia una materia anche di studio, no? Che speriamo che appunto piano piano si possa portare avanti, perché possiamo anche vedere aperta la spiritualità in senso psicologico, in senso profondamente valido per tutto quello che è la nostra vita. Ecco, io penso di aver finito. Poi, vabbè, poi ci sono tutta la parte della bibliografia che quella poi rimane per voi. Ecco.
Scusa Anna,
Sì.
del bigliettino che hai fatto scrivere all'inizio, dici adesso o dici
Sì.
dopo?
Allora, io direi
Puoi dire anche
adesso.
dopo quando ci sono le domande, vedi tu.
No, ti ringrazio. Io direi che adesso, intanto che sentiamo la musica, giusto? Adesso abbiamo un intervallo musicale, mi
Sì.
sembra, vero? Ecco. Allora, in questo intervallo musicale noi abbiamo la possibilità, se vogliamo ovviamente, di riprendere in considerazione la parola che abbiamo scritto e vedere adesso cosa ci viene in mente. Ecco, ma è qualcosa che teniamo per noi. Non è... Invece, se vi serve... Potete pensare a delle domande, ecco, anche perché mi rendo conto di non essere stata molto esaustiva, insomma, ma ecco. Però intanto vi ringrazio molto dell'attenzione.
Grazie mille Anna.
Grazie.
Allora, vi ricordo che se avete qualche domanda o da fare ad Anna, c'è la chat su WhatsApp dove tutti siete iscritti, che è aperta. Potete scrivere le domande là, dopo ci daremo un'occhiata noi. Non usate la chat di Zoom perché abbiamo visto che disturba un po', se riuscite. Grazie
Pedro,
mille. Dimmi.
volevo capire, adesso c'è la pausa
Sì,
musicale e
e
dopo
dopo?
si riparte subito
Esatto.
o c'è un intervallo?
No, c'è uno stacco musicale, dopo riparte Claudio. Mi sono dimenticato di dire che stiamo registrando la sessione perché così dopo riusciamo a metterla a disposizione di tutti. Buon ascolto. Dai. Benissimo, signori, vedo che vi siete riposati. E se per non andare troppo lunghi, adesso diamo la parola al grande Claudio.
Sai perché è grande? Soltanto per il peso.
No, forse solo per quello saresti grandissimo.
È perché stando in carrozzina posso muovermi molto poco, per cui mi dispiace, dovete
accettarmi. Sì, ma il grande non era legato a quello.
Po' rotondo, grazie, grazie Pedro, grazie alla nostra Anna che mi ha messo il pallone sul dischetto perché io calci in rete. Adesso tenetevi forte perché ormai avete incominciato a capire che questo non è un corso, tra virgolette, che si fa spesso. È una cosa straordinaria, almeno per me, perché mi costringe a imparare tantissime cose, ma sono debitore ad Anna del taglio che poi alla fine vedrete uscirà fuori, completata la mia relazione, di questa serata. Il limite non è dunque di secondaria importanza. Se voi aprite le pagine della Bibbia, e lo vedremo tra poco, stranamente trovate il limite subito al capitolo 2, nel momento in cui Dio crea Adamo ed Eva, li pone nel giardino di Eden. Lì ci sono i famosi due alberi, e quelli, uno della conoscenza del bene e del male, l'altro della vita, questi due alberi stanno a indicare il limite, e questo l'abbiamo già visto nel primo incontro. Forse qualcuno avrà dato un'occhiata al PDF, che comunque rimane a disposizione nel nostro sito Focolari Veneto. Anche quello che ci ha detto Anna e quello che vedrete stasera adesso tra poco sarà sempre a disposizione nella pagina dedicata del nostro sito Focolari Veneto. Allora, perché, diciamo, ho titolato, ho pensato di titolare questo intervento Sotto il cielo di Nod? Se voi andate alla Genesi, sapete che incontrate il primo genito di Adamo ed Eva, di nome Caino. Allora, quando noi pensiamo a questo ragazzo, pensiamo di solito male, non so se siete d'accordo. Perché? Perché ha ammazzato il fratellino, insomma, no? Il più piccolo. Quale fratello maggiore pensa di fare un gesto del genere? Allora, mi ha fatto veramente pensare e dico, io stasera devo parlare ai volontari e alle volontarie dell'errare o dell'erranza, se volete, del pensiero umano, ma anche di quella che è la navigazione un po' travagliata, perigliosa, se vogliamo essere benevoli, delle nostre scelte fatte a livello di coscienza lungo tutto l'arco della nostra vita cosciente e consapevole. Solo che io pensavo, tra virgolette, di cavarmela cercando di aggirare il problema con un vasto uso di paroloni di tipo filosofico o un'impostazione assolutamente astratta. Invece mia moglie, che mi riporta sempre all'ordine, lo vedrete tra poco, ha detto, no ragazzo, adesso tu ti metti a fare la persona concreta, che parli a persone concrete, e loro hanno piacere di, tra virgolette, mettere a fuoco alcune cose concrete. Per cui sono debitore a Marilena, mia moglie, di questa conversione in movimento, in atto, perché anche adesso io mi sto convertendo. In questo momento vi ringrazio per l'unità che so tutti voi mi state facendo. Allora, cosa c'entra Nod? Se voi leggete, grazie alla prossima immagine, se voi leggete, il Signore disse allora a Caino, perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo. Vedete, noi ci saremmo abituati qua in Occidente a pensare che Dio, questo è uno dei primi interventi parlati di Dio all'uomo. La prima domanda, vi ricordate, Adamo, dove sei? Avevano già compiuto il peccato. La seconda domanda, dov'è tuo fratello? Lo vedremo tra un istante, rivolta a Caino. Sono domande che sono che fanno appello a quella che già Anna ce l'ha fatta intravedere nelle sue ultime slide, fa appello non alla nostra intelligenza discorsiva, ma a quella che chiameremo intelligenza emotiva. Tant'è vero, se andate a vedere il versetto 6, perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Dio fa riflettere Caino non sui suoi processi mentali, ma sul suo stato d'animo che si manifesta in maniera palese con questo volto arrabbiato e abbattuto, mancanza dunque di luce, no? La rabbia che sta sorgendo, che sta emergendo. Dio qua ovviamente cosa può fare? Nella sua immensa giustizia, ma anche verità. Richiamare Caino a una cosa che lui potrebbe fare perché è un essere umano, dotato dunque di coscienza. Se agisci bene, non dovrai forse tenere il tuo volto in alto a guardare bene in faccia Abele, ad esempio, tua madre, tuo padre Adamo. Ma se invece non agisci bene, cioè vuol dire se invece la tua azione è già incominciata ed è un'azione che dunque inizia dal cuore, da dentro, attento, caro Caino, che il peccato è già accovacciato fuori della tua porta. Basta tu la apra, esca e lui ti divora, d'accordo? A dire che cosa? Che con tutta probabilità la nostra emotività, ce lo direbbe molto meglio di quanto posso fare io, la nostra Anna, gioca un ruolo fondamentale nella scelta di quali cammini noi decidiamo di intraprendere nelle nostre giornate. E dunque vuol dire che per Dio è molto importante, non importante, è molto importante che noi ci diamo da fare ad educare la nostra intelligenza emotiva, che ci porta piano piano, cominciando possibilmente in età giovanile, già da bambini, direbbe la Anna Funicelli, a leggere o diventare consapevoli, la coscienza dunque delle nostre emozioni, leggere le nostre emozioni senza giudicarle, non serve giudicare le emozioni, leggerle però è importante e poi farle salire, lo vedremo tra poco, di quota dal punto di vista del discernimento che l'uomo è in grado di fare a livello di coscienza. Dunque, il discernimento è il passaggio fondamentale che segue però la prima esperienza, che è quella di imparare a leggere le nostre emozioni. Io credo che tutti noi qua abbiamo, io almeno ho una certa età, no? Per cui se ci fossero dei giovani, loro sono più portati a leggere e soprattutto a vivere le loro emozioni. Ma noi in una educazione che non prevedeva questo, ditemi in quale comunità cristiana, secondo voi, si svolge un aggiornamento ai catechisti piuttosto che ai genitori, dove si insegna agli adulti a educare i bambini e gli adolescenti a imparare a leggere le proprie emozioni, a non avere paura di guardare in faccia la gioia, la paura, le varie emozioni, insomma, che un ragazzo, un giovane uomo, una giovane donna incominciano a sperimentare. Purtroppo siamo deficitari anche su questo fronte, ma c'è speranza. Perché? Perché poi si sale a livello della volontà. La volontà che Rosmini, tra l'altro Antonio Rosmini Serbati, qua delle nostre parti, in Trentino, Rovereto, lui è nato lì, chiamava anche in questo caso volontà intellettuale, e non c'è ancora nessuno che ha deciso di approfondire che io sappia come mai lui ha chiamato in causa una volontà intellettuale dentro di noi. Di fatto è quella che ci rende sovrani a livello deliberativo. Io delibero, ma dopo aver fatto discernimento, ma stasera scopriamo, dopo aver per prima cosa, fatto luce sull'emozione che io ho incominciato a provare nell'attimo presente, dove una certa cosa, ad esempio, mi dà fastidio, ma perché mi dà fastidio? Comincio a chiedermi. Dove una certa cosa mi fa paura e incomincio a valutare serenamente, ma perché questa cosa? Sento la sensazione della paura. Ecco, per cui percezione di tipo intelligenza emotiva da farsi subito, poi discernimento, infine decisione della volontà. Andiamo avanti. Abele, vi ricordate il fratellino abbiamo nominato prima? Poverino, ha fatto anche una brutta fine, si dice, no? Lui fondamentalmente è colui che richiama, Caino vuol dire acquisizione, ho acquisito un figlio da Dio, vuol dire Caino, no? Era il primogenito, appunto, no? Ma Abele già costringe Eva e suo padre, ma è sempre Eva che dà il nome in questo caso, stranamente, a tornare con i piedi per terra. Abele siamo ognuno di noi. Ognuno di noi, lo dice tutta la Bibbia poi, ecco, Elet, Ebel, Ebelin, cioè vanità delle vanità, tutto è vanità. Ognuno di noi è un soffio, l'uomo è un soffio. Come l'erba al mattino fiorisce, pomeriggio dissecca e poi viene già tagliata. La vita è breve e Abele siamo tutti noi, anche se noi abbiamo la fortuna di non avere avuto un fratello come Caino, ecco, purtroppo, che ha fatto una brutta esperienza relazionale, si direbbe, ecco, il linguaggio usato prima da Anna, nei confronti di suo fratello Abele. Abele non parla mai, vi ricordate che nella Genesi Abele non parla. Questo silenzio è terribile, è quello che fa irritare di più Caino, perché mentre Dio parla, gli parla alla coscienza, al cuore, decidete voi con quale modalità, Abele non parla, Abele fa un gesto che è quello di portare la sua offerta al Signore, i primogeniti del suo gregge, Caino fa anche lui la sua, stranamente Dio gradisce l'offerta di Abele e qualcuno mi ha chiesto ma perché? Perché Dio gradisce sempre l'offerta dei più deboli, gradisce sempre l'offerta di coloro che sono più piccoli, coloro che non hanno voce, coloro che non si difendono. Direbbe Papa Francesco, quella degli scartati, delle pietre di scarto. E va a capire, insomma, io chiedo a Dio perché lui sceglie così. Caino non l'aveva capito, doveva essere casomai solidale col fratello Abele e dire, ma senti, sei stato veramente bravo. Dio ha gradito le tue offerte, sei anche mio fratello più piccolo, prova a dire al Signore Dio che gradisca anche le mie il prossimo giro, no? Sarebbe stata una cosa carina, così non è accaduto. Andiamo avanti. La parola dunque chiave nella Bibbia non c'è, attenzione, non c'è la parola coscienza, solo nel Nuovo Testamento, per recepire la cultura dei greci, San Paolo usa la sinderesis, i greci avevano una sineidesis. La parola per dire coscienza nella Bibbia è cuore. Se vi ricordate, nella Genesi, Dio, quando parla a Caino, dice tu guardati dentro nel cuore, perché sei così triste e abbattuto? Se agisci bene, non hai problema ad alzare il viso. Se agisci male, di fatto, sai che dal tuo cuore escono o possono uscire quelle belve che ti sbraneranno. E difatti Gesù è conseguente. Capitolo 7 di Matteo, vi ricordate, è dal cuore dell'uomo che escono le cose cattive e Gesù le elenca, le fornicazioni, i latrocini, gli omicidi, gli assassini, dunque, no? Eccetera. Per cui questa chiave di volta che è determinata dal mio cuore comporta che cosa? Che io diventi esperto, piano piano, con l'aiuto dello Spirito Santo, per noi che cristiani siamo, di che cosa? Di leggere il nostro cuore, imparare a scrutare con l'aiuto di Dio la profondità della nostra umanità a livello di coscienza. Andiamo avanti?
Claudio, tu ce li hai i tuoi tempi, vero?
Sì, devi ricordarmelo però tu,
va bene, hai ancora 5 minuti, dopo ti richiamo.
Ok, grazie. Qui abbiamo 2 livelli, una metafora domestica, vai pure avanti. cos'è la coscienza individuale? Immaginate una casa, tre piani, uno sotterraneo. Gli aspetti prepersonali o infrapersonali quali sono? Le energie, le forze vitali profonde, come la genitalità, gli istinti, le passioni. Poi salite alla luce del sole, gli aspetti più propri e personali dell'individuo, ad esempio il sentimento fondamentale corporeo. Tutti noi abbiamo un sentimento di noi come corpo. La sessualità, ad esempio, armoniosamente integrata con tutti gli altri aspetti della nostra vita, la socialità, eccetera. E poi c'è il piano nobile, aspetti sopra individuali o propriamente morali, la libertà di elezione, ad esempio. Vediamo un attimo cos'è al piano nobile questa libertà di elezione, in due parole, perché Pedro non mi consente di più. Andiamo avanti, Maria Daniela. L'atto di elezione mira all'amore di colui che tu hai eletto, che vuol dire scelto, a riconoscerlo nel suo essere. L'amore al fratello, noi possiamo dire l'amore alla moglie, l'amore al figlio. E poi, sottolineature in arancione, conquisto la libertà come mia solo facendola libera di dono. La mia libertà diventa libera nel donarmi. Concretamente, questo è un filosofo importante, Michele Federico Sciacca, diceva che ogni atto di scelta, in latino eligere, ogni atto di elezione, dunque, implica il diligere, cioè l'amare. Quando uno incomincia ad amare, non è vero che ama e basta. Di fatto, addirittura predilige, ma, diceva un grande inglese, Lord Halifax, I like by choice, cioè io amo la mia scelta, imparo ad amare ciò che scelgo e con ciò che scelgo colui che decido di amare. Nel fare, sottolineatura in azzurro alla fine, nel fare questo devo anche prendere atto che c'è una possibilità di poter esistere per me nella libertà, ma nella capacità di esistere nel limite la propria trascendenza. La coscienza umana è fatta per la trascendenza, è fatta per distinguere tra il bene e il male e soprattutto per amare il bene e sceglierlo. L'abbiamo già visto con Caino, no? Il messaggio che Dio gli aveva dato. Ma se non faccio l'esperienza del mio limite, non posso neanche fare l'esperienza dell'amore. Per cui spero che si riveli ormai a tutti il senso profondo di questi primi nostri due incontri. Andiamo avanti. Un'altra metafora, questa volta floro arborea, vai pure. Questo è merito di mia moglie, che non pensiate che io faccio di queste cose qua. Qui, se notate, la coscienza viene assimilata a un albero. È un modo molto bello di esprimere la realtà. Ci sono delle radici, partiamo dal basso, la volontà umana di esistere in pienezza. Non c'è nessuno qua di noi presenti stasera che voglia esistere in maniera decurtata, esistere in maniera impoverita. Esistere sulla terra, nella storia, vuol dire in maniera povera, povera spiritualmente, povera intendo, povera dal punto di vista emotivo, cioè annoiandosi mortalmente, come succede purtroppo a tantissimi giovani, eccetera. Tutti vogliamo, dice un grandissimo studioso di queste cose, Don Severino Dianic, affermare noi stessi radicandoci nel terreno della vita con pienezza. E Gesù, quando parla a noi di gioia, dice: voglio che voi possiate sperimentare la pienezza della gioia. Volontà umana di esistere può essere intesa, mettendoci nei panni di Gesù, come la possibilità di consentire al fratello, agli altri, di vivere la pienezza della gioia per quanto sta in me. Io che non farò nulla per ostacolare la pienezza di vita dell'altro. Ma per fare questo, prima devo essere io capace di sperimentare la mia pienezza di esistenza nel tempo che mi è dato. Per cui quest'albero, essendo poi un tronco, no? C'è la stabilità del tronco, c'è anche la dinamicità rappresentata dalle freccette rosse in centro, cioè la linfa, c'è lo scambio tra la terra e i rami, eccetera, perché poi salendo trovate le foglie, sono i singoli atti morali che ognuno di noi compiamo durante la giornata. ma queste foglie poi sono, se siamo fortunati, poi rese belle, rese significative, perché le foglie catturano la luce e la luce non viene da noi. È importante saperlo, la luce è Dio, la luce è Gesù. Si può arrivare appunto a dare dei frutti. Qualcuno si domanderà, ma come mai ci sono mele di tre qualità? La persona che mi ha istruito in questo è il mio perno, Giuseppe Castiglioni, che lo conosce di professione, il mondo degli alberi, e lui mi ha detto, guarda che su un albero, Claudio, puoi fare perfino anche tre innesti, forse se ne fanno addirittura di più, e ottenere tre tipi di mele da un unico albero di melo. Perché ho detto questa parola, gli innesti? Qui sono indicati con due freccette gli innesti che sono possibili, no? Perché cosa è successo quando abbiamo conosciuto l'ideale, secondo voi? Prima Anna è stata molto chiara. C'è la possibilità di vivere l'ideale anche da psicologi, certo. C'è la possibilità di vivere l'ideale all'interno della mia psicologia personale, certo. Noi abbiamo fatto altro che con l'aiuto di fratelli, con l'aiuto di qualcuno, in particolare con la grazia che Dio ha dato a Chiara Lubich, di innestare nell'albero della mia vita morale, etica e spirituale qualcosa che viene da un'altra parte. Un carisma viene dallo Spirito Santo, ad esempio. Se io accetto la ferita, perché per fare un innesto, guardate quello centrale, qualcosa deve accadere, cioè Dio mi deve aprire un attimo la corteccia, mi deve spaccare, devo versare delle lacrime di linfa se sono un albero, una vite o un pochettino qualcos'altro se sono un essere umano. Poi viene inserita qualcosa che è nuova nell'innesto, viene inserito un elemento assolutamente nuovo che non ho creato io e poi alla fine escono fuori frutti veramente buoni anche se io ero completamente selvatico. Andiamo pure avanti e termino perché siamo già alle 22. Qui il catechismo fondamentalmente ci ricorda due cose: che compito di ciascuno di noi è quello di fare il discernimento. I padri spirituali suggeriscono di farlo quotidianamente, il famoso esame di coscienza, però avete capito che l'esame di coscienza non deve essere una cosa puramente di casistica o casualistica morale. Ad esempio, si può fare un bellissimo esame di coscienza analizzando le proprie emozioni, questo l'avete capito, vissute quotidianamente, magari, come diceva Anna Funicelli, soprattutto quelle che abbiamo vissuto di fronte agli altri, gli altri che sono i più prossimi, marito, la moglie, i vicini di casa, i figli, anche analizzare le nostre emozioni, come è successo a Caino. Dio gli fa fare questo tipo di esame di coscienza. Caino, analizza per favore l'emozione che stai vivendo nei confronti di Abele, ma Dio è così delicato che neanche nomina Abele, perché vuole che sia Caino a farlo dentro di sé e non viola la sua intimità. Vai pure avanti, Maria Daniela. Sempre il catechismo. Ognuno di noi dunque, dice, no? Diritto dovere della persona a seguire la coscienza in tutte le proprie scelte. Il catechismo, che si ricollega al Vaticano II, porta a sottolineare la necessità di dare profondità alla propria vita. Vi ricordate le radici, no? Dare profondità. Numero 1779, e termino. L'importante per ciascuno è di essere sufficientemente presente a se stesso al fine di sentire e seguire la voce della propria coscienza. Tale ricerca di interiorità è quanto mai necessaria per il fatto che la vita spesso ci mette in condizioni di sottrarci a ogni riflessione, esame o introspezione. Anche i più santi di noi qua in questa riunione sappiano che c'è qualcosa, una nebbia, una polvere, chiamatele come volete, che tende a oscurare la visione chiara, limpida, solare, che io devo avere del mio cuore, della mia interiorità, perché Gesù ha detto che è da lì, dal cuore, che noi oggi chiamiamo coscienza, d'accordo, che nascono tutte le cose che non sono belle per noi e non sono belle per i fratelli. Dunque non sono affatto belle per Dio. Tutto il resto lo troverete comunque nel nostro sito Focolari Veneto. Vai, Pedro!
Grazie, grazie, grazie Claudio, anche perché sei riuscito poi alla fine a chiudere.
Allora adesso vediamo se ci sono delle domande, sì, perché abbiamo il tempo un po'.
Sì, siamo al limite lungo. Adesso sentiamo Stefano e la Bertilla se ci sono delle domande.
Sì, allora adesso arriveranno probabilmente anche quelle per Claudio, dopo l'intervento di Claudio. Sono arrivate le domande dopo l'intervento di Anna. Non so se Anna preferisce che le leggo un po' così per metterle poi in ordine in un unico discorso, o una a una, come sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 domande, punti di vista, ecco, si leggono anche velocemente.
Scegli Anna.
Il microfono Anna e dopo scegli tu.
Ma direi che forse è meglio prima leggerle tutte.
Okay. Sì,
poi vediamo di riuscire a capire se secondo te sono simili alcune oppure no.
Allora, un primo pensiero da parte di Luigi Peruzzo. Mi sembra che più invecchio più mi accorgo dei miei limiti. Poi Giovanni D'Arton ha una domanda. Quanto incide il proprio carattere sulla gestione del limite? Ecco. Poi un pensiero di Daniele Selva di Creazzo con una domanda. Ed è così. Soprattutto nelle giovani generazioni, in particolare, qui forse la parola non riesco a leggerla, i millennials.
Millennials.
Si notano comportamenti molto particolari. Il limite viene visto come un ostacolo ed un impedimento alla propria autorealizzazione.
Sì.
La domanda: che rapporto c'è tra senso del limite e desiderio di trasgressione che porta talvolta alcuni giovani a comportamenti autolesionisti per se stessi e per gli altri? Poi passo alla quarta, Francesco David. La gestione del limite viene influenzata dalle emozioni e perché? Quinta, da parte di Graziella Busato. Grazie, Anna, ha iniziato con le parole chiave, parlando del limite nella relazione. Mi colpiva quella nel limite la creatività. Potrebbe spiegare di più questo punto? Poi Fabiola Fabris di Padova. A volte siamo vicine in relazione con persone che fanno fatica a riconoscere, accettare i propri limiti. Qualche suggerimento nel stare accanto a queste persone? Ecco, finora queste le domande.
Allora, grazie tantissimo, e sarebbero tutte che richiedono anche tanto tempo da rispondere.
Ecco. Anna, fai così, fai una cernita, perché dopo nel sito abbiamo la possibilità di mettere la risposta anche in maniera più esaustiva, insomma, quindi
okay.
Sentiti libera di farle, di condensare un po', insomma.
Sì, sì, sì. Allora, io partirei da chi diceva l'aspetto della creatività nel limite. Ecco, penso che sia una delle risorse maggiori. Allora, partendo dal presupposto che, come dire, forse tanti di noi sono stati educati a rifiutare un pochino il limite, no? Dentro di sé, cioè nel senso di voler tendere alla perfezione, voler non sbagliare, ecco, no? Anche probabilmente andava bene così, probabilmente all'epoca, però ora stiamo arrivando a capire che in realtà ammettere che siamo persone fallibili, che anzi è questa la nostra condizione più normale, ci può aiutare in qualche modo, diceva uno psicologo che ha inventato una scuola proprio una psicologia dell'imperfezione, lui diceva, no? Della fragilità, potremmo dire. Ecco, cioè ci aiuta a considerarla intanto, a considerare il limite come parte integrante della nostra esperienza. Allora, che noi riusciamo già a dircelo, noi qui intanto, che siamo qui, forse, oppure che ci chiediamo quali sono i limiti che già conosco di me, quali sono quelli che magari invece ho e ancora non conosco, no? Non ho ancora, magari li ho un po', perché è difficile, è l'autosvelamento, non è per niente semplice, è molto doloroso anche, no? Quindi occorre che abbiamo anche tanta pazienza con noi stessi e con gli altri in questo senso, appunto anche un pochino c'era l'ultima domanda, mi sembra, che riguardava questo. Però ecco, se noi riusciamo a fare un salto proprio, a capovolgere il pensiero del limite e quindi a non vederlo come qualcosa solo di limitativo, solo di negativo, eccetera, eccetera, e lo pensiamo invece come qualcosa che può portarci delle novità. Ecco, quindi certamente è più facilitato chi ha un temperamento, diciamo, o che ha avuto l'opportunità di sviluppare una certa apertura, una certa facilità anche a mettersi in gioco, non so come dire, no? Perché tanti dei nostri limiti derivano anche da, appunto da un'emotività, da una difficoltà a gestire poi l'ansia piuttosto che il pensare che l'altro possa pensare, no? Quindi giudizi, ecco, tantissimi aspetti di questo tipo. E, per cui io direi che forse molto semplicemente è importante che cominciamo a dirci, è per questo che vi chiedevo, provate un po' a confrontare se avete per caso trovato una differenza, no? Tra il limite che ho scritto all'inizio e magari come considero il limite adesso, alla fine di questo incontro, no? Può darsi di sì, può darsi di che no, non è tanto quella la cosa importante quanto pensare che nel limite, cioè il limite, l'esperienza che farò sempre, che faccio anch'io, ma ad esempio un limite di questa sera per me è il pensare che avrei voluto dire molte più cose, no? E non sono riuscita, per esempio. Ecco, e tante altre, ecco, ma giusto per rimanere nell'adesso. Però ecco, se riesco a pensare al limite come a qualcosa che mi apre a qualcos'altro, che è un po' come considerare appunto la ferita può essere una feritoia, no? Un'apertura, quindi la fragilità è qualcosa che intanto mi fa considerare che ho bisogno dell'altro, non nel senso di approfittarne, ma nel senso che ognuno di noi è carente, manchevole, quindi è la condizione umana quella di essere manchevole, di non essere totalmente, quando mai pensiamo, ci bastiamo, no? Abbiamo sempre un oltre verso il quale tendiamo, andiamo, qualsiasi desiderio è sempre oltre. E questo ci fa dire quindi che c'entriamo molto, no? Con questa possibilità di dire che cosa sto imparando, ecco, dal limite che sto vivendo, dalla fatica che sto facendo con quella persona, che cosa altro posso mettere in atto, ad esempio, no? Quindi se colgo il limite come qualcosa da cui imparare un sacco di cose, anche se non so ancora quali, io direi che è già un buon punto di partenza. Poi probabilmente abbiamo davvero bisogno di aiutarci a vicenda in questa aprire il limite, cioè come un fiore, no? Che si apre per scoprire che cosa, come tutta una serie anche di qualità che di noi stessi che possiamo trovare, quindi non è un colpevolizzarci per quello che non riusciamo a fare, quanto un rimetterci in cammino per vedere come possiamo fare meglio a partire da una, l'aver scoperto qualcosa, no? Poi certo c'è anche alle volte la difficoltà, non sempre riusciamo a vederli, no? Ma di solito questo dipende molto da questi meccanismi di difesa anche che vengono, che ci vengono, che tutti abbiamo in qualche modo, che servono un po' a proteggerci, diciamo, dalla realtà. Poi però, ecco, nella relazione, se c'è una relazione che tende all'autenticità con l'altro, di solito si emerge anche una maggior capacità poi introspettiva, cioè quindi sia di vedermi che di vedere, e sia di quindi comprendermi e anche di comprendere l'altro, quindi di sviluppare. Abbiamo i neuroni specchio, ci hanno spiegato questi scienziati un po' di qualche decennio fa, per cui è per questo che alle volte ci immedesimiamo negli altri, no? Abbiamo, cioè, in realtà siamo fatti ad immagine di Dio in senso teologico, ma siamo fatti per la relazione in senso psicologico, che è poi la stessa cosa. E non so se ho risposto, ma il carattere sì, però non direi che dobbiamo pensare di avere un brutto carattere. No, abbiamo quello che abbiamo. Dobbiamo, come possiamo fare col nostro carattere? Tanto possiamo dirci come sto io con il mio carattere, no? Cioè, quindi è sempre una... come dire, un'accoglienza prima di tutto di me. Ecco, questa è la parte più difficile, ma la più importante. Ecco, forse sto lavorando. Può bastare? E poi però se me le riscrivete, io
sì,
poi
sì,
magari...
Sì, ti facciamo avere tutte le domande che sono arrivate stasera, ma che arriveranno anche... domani, perché la chat rimane aperta e quindi se qualcun altro
bene,
ha qualche domanda
bene
da fare.
Perché sono. Sì.
Sì, anche perché poi uno deve un po' macinarlo tutto il discorso e quindi magari le domande gli vengono fuori anche stanotte dormendo, sai che la notte porta consiglio.
Assolutamente, ma grazie a voi, perché.
Grazie.
Poi, se posso permettermi una battuta, sì? Però Anna, ci sono dei limiti che sono molto semplici da superare, per cui quello per cui tu dovevi dirci tante altre cose, ti invitiamo un'altra sera e ci dici le altre cose.
Ah, va bene, ok, va bene, sì, sì. Vedremo come fare. Sì.
No, beh, adesso è una battuta, ma nel senso adesso sì. No, dopo domani, però insomma... Potrebbe
essere, poi volevo solo dire che questo è un discorso generale, quindi che non si riesce ad andare nel particolare. Però ecco, è importante intanto sapere che c'è tanto lavoro che si può fare, ma nel senso bello del termine, no? Della creatività, che è questo, cioè pensare che c'è qualcosa che ancora non conosco di me, e che come degli altri, d'altra parte, e che quindi posso pensare che si può aprire, quindi è un nuovo che mi attende. È un po' come quando ci diciamo che ogni giorno è nuovo, che dobbiamo affrontarlo in modo nuovo. Ecco, stesso siamo noi stessi prima battuta.
Grazie Anna.
Grazie mille
Claudio. Le domande per te te le facciamo arrivare o vuoi rispondere?
Ah, se ce n'è una, Massimo, perché dopo due,
una
è tardi.
Una c'è, che può essere spunto per riflettere insieme anche domani o nelle nostre esperienze di nucleo. Ecco, non so se posso dirla almeno, no?
Sì, sì, vai Stefano.
Ecco, da parte di Carlo Maino. L'ora della verità può essere considerata un ottimo strumento per una conoscenza migliore di se stessi?
Questa non è una domanda da, diciamo, da rivolgere al filosofo, ma al teologo. Allora, nella mia visione della realtà, per conoscere noi stessi, dobbiamo innanzitutto fare quel cammino che ho proposto stasera, e cioè un cammino di autoanalisi, di verifica del proprio cuore, del proprio interno, se uno riesce anche mettendosi alla presenza di Dio, per conoscere noi stessi un po' di più, come propone la domanda, sarebbe un po' ingiusto chiedere all'ora della verità, che è uno strumento della spiritualità collettiva, la funzione di, tra virgolette, regolatore di una cosa così delicata come quella della conoscenza del sé. Perché quando si parla di conoscermi, è una cosa che sta tra me e Dio. Non so se riuscite a percepire cosa intendo con questa espressione. Conoscermi profondamente dal punto di vista della mia adesione alla verità, ad esempio, della mia autenticità, della mia integrità, della mia responsabilità, è una cosa che intercorre tra me e la mia coscienza e tra me e Dio direttamente, se ho la grazia di avere un rapporto con Lui e dunque di avere la fede. Certamente che l'ora della verità, se è tale, svolge una funzione all'interno della relazione che c'è tra le persone che la compiono e che la fanno. Essendo una relazione di amore reciproco, quello che diceva prima la Anna Funicelli, c'è una reciprocità di comunione, ha detto lei, che non è ancora, tra virgolette, investigata abbastanza. È però funzionale alla comunione. L'ora della verità, come la vedo io personalmente, non può dunque, uso un'espressione un po' forte, essere strumentalizzata per potermi io conoscere meglio. E non la si può neanche in qualche modo medicalizzare, cioè non va utilizzata come strumento che sia sostitutivo, ad esempio, di una buona chiacchierata con un esperto, ad esempio uno psicologo come la Anna andrebbe benissimo, in maniera tale che se io avverto che non mi conosco abbastanza, soprattutto per quanto riguarda i miei lati deboli, i miei lati di fragilità, non devo arrivare io ad aspettarmi dai fratelli una cosa che non è giusto neanche chiederlo ai fratelli. Loro facendo l'ora della verità, partecipando con me a quell'atto di carità reciproca che è l'ora della verità, non fanno altro che mettere la propria anima, così la vedo io, e la propria intelligenza a disposizione di un altro, e questo altro è lo Spirito Santo. Allora, a me è successo, e ve lo garantisco che è successo, di essermi trovato di fronte ad aspetti del mio io profondo, della mia umanità, grazie ai fratelli che mi hanno detto cose che io non avrei mai potuto intuire da solo. E dunque ho beneficiato sicuramente dell'ora della verità per conoscere che cosa di me, non tanto me stesso, ma della mia risposta alla mia vocazione, ad esempio, della mia risposta a Dio, dell'attuale momento presente in quel tratto di vita in cui stavamo vivendo l'ora della verità, alla mia missione, a quella missione che Dio mi ha affidato e tra l'altro quella missione che io sono, addirittura dice Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. Basta distinguere tra i due livelli. Non so se ho risposto.
Te lo faremo sapere. Bene, direi che siamo quasi in orario, pensavamo di essere un pelo più corti, adesso Marika
salutiamo.
Saluta e vi dà i prossimi appuntamenti.
Ecco, intanto ringrazio tutti, Anna Funicelli e Claudio, per queste bellissime parole che ci hanno detto, e ci diamo appuntamento per la prossima volta, che sarà l'11 febbraio. E il tema della prossima volta sarà generatività, dignità e libertà esperite. Interverrà Roberto Almanda e ci parlerà, farà un intervento sulla generatività come frontiera in espansione della dignità e della libertà dell'adulto in divenire. Ecco, questo è il programma per il prossimo incontro. Vi salutiamo.
E grazie, un piccolo errore qua che è stato messo nella slide. Claudio non sarà relatore la prossima volta.
Però,
mea culpa e sistemerò.
Però sarà presente e quindi va benissimo.
Ma troppa grazie a te. Grazie a tutti.
Buonanotte.
Buonanotte a tutti.